in tutto lo spettro più ampio delle sue funzioni e delle sue competenze. Grazie soprattutto per aver ricordato una parte importante della riforma che spesso si dimentica, che è quella dell'introduzione dell'azione collettiva, che presuppone a sua volta la fissazione di standard di qualità delle prestazioni dei servizi, che è una parte molto innovativa della riforma e che costringe o dovrebbe costringere tutte le amministrazioni a dotarsi di standard di qualità, la cui violazione poi legittima il ricorso del cittadino per ottenere il rispetto degli stessi standard. È una parte difficile questa nella sua applicazione, come ha ricordato Filippo Adroni Griffi, le amministrazioni sono in ritardo, sono in difficoltà, la costruzione di uno standard è un'attività complessa che presuppone competenze anche economiche, aziendalistiche, che spesso le amministrazioni non hanno. Devo dire che la interpretazione di Civit, secondo la quale anche prima dell'emanazione di questi decreti interministeriali i ricorsi possono essere presentati nei casi in cui si denunci la violazione di standard o termini già o d'obblighi di servizio già fissati nelle carte dei servizi o in altri documenti o nella legge, ha avuto una conferma importante in una sentenza abbastanza recente del TAR del Lazio che ha accolto un ricorso presentato dal Codacons, mi pare, contro il Ministero dell'Istruzione, con il quale si denunciava la mancata emanazione di un atto generale sull'edilizia scolastica. In quel caso il TAR del Lazio ha ritenuto ammissibile questo ricorso anche in mancanza del DPCM che stabiliva la data di operatività dello standard stesso violato, quindi, o comunque dell'obbligo non adempiuto. Quindi in questo caso diciamo, questo primo riscontro giurisprudenziale ci conforta nel senso che l'azione è immediatamente operativa con quei paletti che sono stati precisati da Civit e che tuttavia consentono di ritenere che sia uno strumento attivabile anche adesso. Filippo ha ricordato anche un'altra questione delicata, l'ha citata en passant, che forse merita un chiarimento ulteriore, che è quello dell'impatto della manovra estiva dell'anno scorso sull'applicazione di questa riforma. Il decreto legge 78 si è abbattuto, diciamo, come una mannaia sull'applicazione della riforma Brunetta, perché contiene almeno due disposizioni che hanno fatto immaginare, diciamo, all'inizio un blocco totale dell'applicazione della riforma Brunetta. Uno è il blocco dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego, l'altra misura è quella del congelamento delle retribuzioni individuali, c'è una norma che stabilisce che nel 2011 i dipendenti pubblici non possono guadagnare di più di quello che hanno guadagnato nel 2010. Queste due norme hanno fatto immaginare qualcuno, diciamo, ha fatto immaginare a qualcuno la inapplicabilità della riforma, in particolare del famoso famigerato articolo 19, che è quello che impone all'amministrazione di distribuire i dipendenti in tre fasce di merito alle quali viene collegata l'erogazione del trattamento accessorio, in quanto mancando risorse aggiuntive, non essendoci la possibilità di modulare il trattamento economico complessivo del dipendente a seconda del merito, questo impedisse, diciamo, l'applicazione appunto, della selettività e della premialità introdotte dall'articolo 19 e da tutti i titoli secondo e terzo della legge della riforma Brunetta. È stato siglato a questo proposito un accordo, diciamo, fra il governo e i sindacati, non tutti i sindacati. Verrebbe a dire anche non tutto il governo, diciamo, ma comunque, con la quale si è precisato che per effetto dell'applicazione della riforma Brunetta i dipendenti pubblici non potessero perdere nel 2011 la retribuzione conseguita nel 2010, quindi per effetto di questa intesa si impedisce al dipendente pubblico di perdere, diciamo così, retribuzione per effetto dell'applicazione dell'articolo 19. E si precisa che l'articolo 19, che ripeto è quello che prevede la distribuzione in fasce alle quali viene collegata l'erogazione della parte accessoria della retribuzione, si applichi solo nel caso in cui siano disponibili risorse aggiuntive, con il cosiddetto dividendo dell'efficienza, che è quell'istituto disciplinato da varie disposizioni legislative per il quale e i risparmi conseguiti dall'amministrazione possono essere destinati a remunerare l'accessorio. Quindi l'articolo 19 si può applicare solo se si rinvengono risorse aggiuntive, sensi dell'articolo 61,17 del decreto legge 112, che è la prima manovra fatta da questo governo. È un accordo che sostanzialmente tranquillizza i sindacati sull'impatto deteriore della riforma Brunetta e che tuttavia consente di individuare degli spazi, diciamo così, di premialità nel caso in cui dovessero essere reperite risorse con questo meccanismo particolare. In ogni caso è un accordo che riconosce, ancorché implicitamente, l'operatività della parte della riforma che riguarda la valutazione della performance organizzativa individuale e la distribuzione in fasce, che sì, è bene ricordarlo, non valgono solo per la distribuzione dell'accessorio, ma anche per altre finalità che non vengono toccate dalla riforma, come appunto la valutazione ai fini della progressione economica o di carriera o l'accesso ai percorsi di alta formazione. Quindi la riforma si applica comunque. Nella parte economica si applica solo se vengono reperite risorse aggiuntive per effetto di risparmi di amministrazione. Filippo Adrenigrifi ha poi toccato il tema delicato dei rapporti fra amministrazioni centrali e amministrazioni locali, regioni ed enti locali, ricordando che paradossalmente la riforma si applica prima allo Stato e poi a regioni ed enti locali, questo per rispetto anche dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione a regioni ed enti locali, ma anche ricordato che spesso regioni ed enti locali sono più recettive delle amministrazioni centrali nell'applicazione della riforma. Ecco, nella seconda parte del convegno sentiremo la voce appunto di regioni ed enti locali e comincerei col dare la parola al professor Andrea Garlatti, che è assessore regionale alla funzione pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci racconterà il punto di vista, peraltro, di una regione a statuto speciale, quindi con delle caratteristiche anche particolari rispetto a quelle delle regioni.